fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Eccoci qua di nuovo in diretta, salve a tutti e grazie anche ad alcuni di voi. Allora, caro Fede Rossi, ben ritrovato, mi sei mancato come al solito, come tutti voi del resto. Allora, vigilia della sfida contro il Cagliari, e la Juventus dovrebbe, usiamo il condizionale, Spalletti, confermare la stessa formazione che ha travolto con un bel 5-0 la Cremonese. L'unico dubbio potrebbe essere la gestione di Bremer. Oggi ne ha parlato anche Spalletti, peraltro come al solito conferenza stampa non interessante di più, perché Bremer, insomma, sapete che per tornare già al top, mi verrebbe da dire, però se si riesce a farlo rifiatare un po' rispetto al periodo comunque post-operatorio sarebbe bene. Lui è fortissimo, ha detto Spalletti, vediamo, ora non è che abbia tantissimissime alternative, la Juventus, e così come sembra invece quasi certa la presenza di Ildiz, anche su Ildiz ha detto delle cose importanti il nostro allenatore, perché lo ritiene un top, in realtà i due top, Bremer in difesa e Ildiz lì davanti, un'influenza che non dovrebbe escludere dalla gara di ieri. In tutto questo, e ci agganciamo ovviamente al mercato, sostanzialmente il discorso è questo, che la Juventus vuole Chiesa. Il Liverpool sta creando dei problemi perché pare che stia giocando a rialzo, veramente in maniera anche scorretta, mi verrebbe da dire, perché si parlava di 12 milioni, che poi 12/13 la cifra che la Juventus ha incassato dallo stesso club inglese, invece ora sembra che loro vogliano alzare un po' il tiro. Io insisto, c'è il giocatore che vuole la Juventus, Slot, il tecnico del Liverpool non lo vede, non capisco perché questo giochino, però la Juventus avrebbe già delle alternative, si chiamerebbe Daniel Maldini, un po' diverso il concetto, giocatori diversi, ma ovviamente la cosa importante, ecco, io ci terrei molto a questo, mi verrebbe da dire a Comolli, come ha fatto del resto parecchi stanno rimpiangendo Colomani, ok? Però voi vi ricorderete che ha lavorato Comolli per riscattarlo ed era ad un passo dall'acquisizione definitiva, salvo poi il Paris Saint-Germain ripensarci, alzare di parecchio peraltro la richiesta. A quel punto giustamente Comolli gli ha detto tienitelo, ora per fortuna sta esplodendo, sta decollando David, e quindi la Juventus l'attaccante ce l'ha. David che potrebbe, anzi sapete che insomma sono diversi nomi, Mateta, Nesiri in uscita dal Fenerbahce come attacco, perché come vi avevo detto Vlahovic non rinnoverà, ragazzi. Io quando come lì disse su Vlahovic ci diamo appuntamento a fine stagione, ma non puoi dare appuntamento a fine stagione a un calciatore il cui contratto scade appunto a fine stagione, semmai se vuoi rinnovarlo, comunque se vuoi tentare di trovare un'intesa, magari lo fai adesso a gennaio, massimo febbraio, quindi sinonimo di addio di Vlahovic, insomma ci sarebbe in pole position il Milan, ma anche il Barcellona. Voi ricorderete che qui a Fuori di Juve Massimo Giletti disse, a me risulta che Vlahovic andrà al Milan, non è che disse lo vuole il Milan, lo sappiamo, l'ha seguito anche la scorsa estate, andrà al Milan, quindi poi non lo so, staremo a vedere. Milan che ieri, e poi mi riaggancio anche ad alcune parole di Spalletti, ha vinto una partita clamorosa, perché ha vinto grazie a Maignan e a Rabiot, il duo francese in porta, ha parato di tutto il portiere, e poi invece alla fine ha fatto una doppietta Rabiot sul 3-1, ed è molto importante questo, perché c'è stata questa sorta di sfida tra giochisti. Io la ritengo più una suggestione mediatica, se vogliamo, no? Oggi gliel'hanno chiesto a Spalletti e lui ha detto scusate, ma perché quelli che i giochisti, ai giochisti non importa nulla vincere, ha detto lui. Come mai questa divisione? Ecco perché dico, il collega l'ha chiamato in un altro modo, il collega che gli ha fatto la domanda non è ripetibile radiofonicamente. Credo che la prima cosa sia, cioè, comunque sia, qualunque sia la strada, l'importante è vincere alla fine. Questo è un po' il discorso, e a questo punto io vi dico che Spalletti coniuga la Juventus al verbo vincere con modalità sua, e lui ha detto: io ho un'idea di gioco, non la voglio stravolgere, però attenzione, perché al di là del provare sempre ad avere il pallino del gioco, ad attaccare, ad avere un'ottima azione offensiva, io però voglio preservare anche l'equilibrio, che è fondamentale. Su questo, ragazzi, credo che non ci siano tanti dubbi. Quindi, insomma, 340-5425-324, ditemi cosa ne pensate della conferenza stampa di Spalletti, che mi sembra sempre più dentro il progetto della Juventus, anzi è quasi a capo di questo progetto, di questo progetto bianco-nero. Ecco, io oggi mi sono arrivate conferme che la moglie di Conte vuole tornare a Torino a vivere, e probabilmente, anzi quasi sicuramente, a fine stagione anche il marito, insomma, per riunire la famiglia, diciamo così, tornerà a Torino, ma non credo alla Juventus, perché, e l'ho detto anche a chi mi ha rivelato questo, non rinnovare Spalletti, secondo me sarebbe un delitto calcistico, per come sta andando la stessa squadra bianconera. Avremo discreti ovviamente sotto, su questo non c'è dubbio, alle 20:05, non so se resterà mezz'ora o un'ora, però comunque sia, questo è il menù. Con Buccheri ho chiamato Guglielmo della Gazzetta, perché ho già scritto un pezzo proprio sul mercato della Juventus, e soprattutto su questa intenzione, che non sarebbe male, in realtà se ne parla da tanto tempo, di riavere un'anima italiana, e quindi sta puntando ad alcuni calciatori, non solo Chiesa e non solo, mi verrebbe da dire. Quindi staremo a vedere poi come andrà a finire la questione Chiesa. A me piacerebbe, potrebbe fare diversi ruoli. Daniel Maldini mi convince molto meno, intanto perché devo capire il perché Palladino lo sta sostanzialmente escludendo da quello che è il suo progetto tattico, e di conseguenza è sul mercato. Poi non so quanto vorrebbero, nel caso in cui la Juventus andasse a bussare alla porta della Dea, ma sappiamo che i prezzi lì a Bergamo sono molto molto alti, però non è che possano pretendere chissà cosa. Però io credo che, se bisognerà scegliere, oggi Spalletti per esempio ha ribadito, no, lui non sta premendo, almeno davanti ai microfoni e taccuini, alle telecamere dice questo, che non sta premendo per il mercato. Certo, ha ribadito che se riuscisse a far rifiatare ogni tanto il Diz, ok, ma non gli voglio mettere pressione per la sua titolarità. Quindi chi viene come vice il Diz rimane vice il Diz, cioè non è che ha la possibilità di scavalcarlo, perché il Diz, per come la vede Spalletti, dovrebbe giocare sempre. Quindi questo è un po' il discorso, così come Bremer dovrebbe giocare sempre, ma se si fa respirare non c'è dubbio. Insomma, sono diverse situazioni. Io non vedo l'ora. Che giorno è oggi? È il 16, non vedo l'ora che si chiuda il mercato, vi dico la sincera verità. Almeno è un po' come gli asterischi sulla classifica, che finalmente si sono tolti, no? È sempre qualcosa di virtuale. E anche il mercato alcune volte mi pare virtuale, fino a quando non ci sono le firme, non c'è il nero su bianco, non c'è il passaggio da una società all'altra, l'acquisto, la cessione, eccetera, non è nulla di concreto. E soprattutto quello che magari diciamo questa sera su un acquisto oppure su una cessione, domani magari non è più valido, ma non perché tu abbia delle fonti sbagliate, perché magari cambiano le cose all'ultimo. A proposito di cessione, attenzione, perché l'Atletico Madrid starebbe piombando, diciamo così, su McKennie. Ora, la Juventus si dice che voglia tentare il rinnovo, però da quello che ho capito c'è una distanza tra il 2,5 che prende attualmente il calciatore e quello che invece chiederebbe come aumento, e ci sta anche, se vogliamo dirla tutta, no? Perché sta diventando fondamentale in questo gioco, l'ha ripetuto anche oggi Spalletti, no? Questa sorta di disordine intelligente della sua squadra, che però poi è molto ordinato questo disordine. Adesso dico un ossimoro, come lo stesso Spalletti ha detto, ma McKennie forse è proprio l'emblema, guardate che vi dico, di questo, perché si accentra, perché può fare tantissimi ruoli, e credo che Spalletti che abbia sicuramente chiesto di rinnovare. Qualche giorno fa, anzi in realtà nelle ultime settimane, voi sapete che c'è un giocatore della Roma, che è un giocatore turco, quindi con nazionale di Ildiz, che è Selik, va in scadenza e pare che insomma non ci sia tutta questa certezza, anzi ci siano concrete possibilità che non rinnovi, e soprattutto ora viene confermato, sto leggendo, viene confermato l'interesse, cioè l'ombra addirittura, scrivono, della Juventus. Sul fronte rinnovi la situazione in casa Roma procede a velocità diversa, quelli relativa a Cristante e Gianluca Mancini ok, resta invece aperta la partita per quanto riguarda Selik, il difensore turco. Non ha ancora trovato un'intesa per il prolungamento, ha scelto di respingere la prima proposta presentata dalla Roma, vedete, come confermato dal Messaggero, che quindi giornale di Roma, è molto informato sulle cose giallorosse, oltre che ovviamente su quelle laziali, a monitorare la situazione c'è anche la Juve, che osserva con attenzione l'evoluzione del caso e potrebbe inserirsi qualora il rinnovo alla fine non andasse in porto, cosa che, ripeto, sembra possibile, anzi quasi probabile, perché da tempo che stanno provando a rinnovare, se non si trova l'accordo mi viene da pensare che insomma no, che non voglia rinnovare lui. Io mi sta venendo in mente anche questo, guardate che vi dico, magari sono un po' maligno, ma ha parlato con il Diz e lui alla fine vorrebbe la Juventus, con tutto rispetto della Roma, lui è un terzino, però è molto duttile, che è molto duttile questo giocatore, dopo qualche problema iniziale si sta affermando anche nella Roma di Gasp, cioè sta diventando un pezzo importante, diciamo così, del mosaico gasperiniano. Tra l'altro, gli altri nomi, sempre a proposito di italiani, ma poi cercheremo di analizzarli quasi uno per uno, c'è anche questo ragazzo di 19 anni, difensore Fortini, che sì, terzino, può giocare a destra e a sinistra come terzino, anche esterno di centrocampo, però bisogna capire, oggi mi è stato confermato che è reale l'interesse della Juventus, così come la possibilità, sembra che Paratici, che è direttore sportivo Viola in pectore, dico in pectore perché sta lavorando ovviamente per il mercato, ma ancora non è ufficiale la sua firma, non ha ancora firmato nulla con la Fiorentina, lo farà tra il 2 e il 4 febbraio, però insomma sta già ovviamente lavorando, e lui vorrebbe uno tra Gatti e Rugani. Io adesso non so se la Juventus, io non mi priverei né dell'uno né dell'altro, se non altro per una questione anche numerica, se vogliamo, no? Io questo fatto che accostino Gatti in continuazione, una volta al Milan, adesso alla Fiorentina, sembra quasi che a Spalletti non piaccia, però io sotto questo aspetto non ho notizie. Allora, intanto grazie ad Eros che mi dà il bentornato, grazie a Antonio da Parma, grazie a Maurizio, grazie ragazzi, fa molto piacere questa vicinanza, questo affetto che è ricambiato oltretutto. Allora Fede, facciamo così, ho visto già qualche vocale, sentiamo un po' l'umore dei nostri amici alla vigilia della sfida contro il Cagliari. La Juventus, sapete benissimo che con Spalletti 11 gare sarebbe seconda, solo l'Inter ha fatto meglio, ha fatto 4-5 punti più di Conte addirittura Spalletti nel suo percorso in campionato con la Juventus, oltre al fatto che 2,21 la media punti, una media molto alta in questo caso, è inferiore di poco a quella che ebbe Conte nel triennio che poi risultò essere vincente dei tre scudetti, quando riprese la Juventus dalle macerie, diciamo così, di Calciopoli. Vai Fede.
Buonasera Quintiliano, Marco di Torino.
Oh, Marco.
Bentornato. E per quanto riguarda il mercato della Juventus, io ritengo che l'unico giocatore che in questa sezione invernale di gennaio possa approdare sarà Chiesa. Presumo, perché il giocatore ha intenzione e la volontà di ritornare a Torino. In più la Juve lo prenderebbe volentieri, anche perché secondo me l'ha richiesto Spalletti.
Sì, sì.
E c'è da capire però la formula, perché ora mi sembra un po' che siano un po' troppo pretenziosi gli inglesi,
Sì.
anche perché poi non capisco il perché poi c'è questa trattativa così rigida da parte loro, dato che il giocatore non gioca, cioè che l'allenatore del
Non lo
Liverpool non lo vede
consiglio,
nemmeno.
d'accordo.
Ecco, ha un minutaggio talmente irrisorio che non capisco perché facciano queste manfrine. Comunque potrebbe essere che magari all'ultimo giorno, il 28, il 29 di gennaio, si sblocchi tutto e che ora facciano un po' di manfrina, un po' di melina. E non credo poi che ci siano altri giocatori, penso che il più lo faranno nella sessione estiva di giugno, io sono convinto di questo, poi vedremo. E intanto adesso pensiamo al campionato e alla Champions, perché sarà un mese di febbraio molto caldo
Sì.
e già da domani e poi la partita successiva ci diranno tante cose, perché quella di domenica prossima è importante. Un abbraccio fino alla fine.
Grazie Marco, hai ragione. Sì, più o meno il pensiero tuo corrisponde con il mio rispetto a Chiesa. Mi viene anche un po' da sorridere che il Liverpool, che sicuramente non ritiene Chiesa, anzi, Slot non lo fa giocare quasi mai, mentre i tifosi lo acclamano ogni volta che entra. Quindi vive anche questa sorta di contraddizione, di paradosso, no? Federico Chiesa. Vogliano alzare il tiro, non riesco a capire, ma come pretendono che la Juventus, che ha incassato 12 milioni per Chiesa dal Liverpool, come pretendono che la Juventus gliene dia 20 per un giocatore che non è schierato quasi mai? Non so a che gioco stiano giocando, ecco, diciamo così. Allora, rispetto a domani invece alla formazione, Sky Sport, un paio di indiscrezioni della sfida contro il Cagliari, pare che Spalletti possa far riposare Locatelli a centrocampo, schierando, udite udite, Koopmeiners, che mi pare l'unica missione non vinta da Spalletti finora. Ci ho fatto il podcast di ieri su questo calciatore. Così come oltre a Locatelli potrebbe riposare Cambiaso e a sinistra potrebbe giocare Cabal nel 4-2-3-1, quindi quarto a sinistra della linea difensiva. A proposito di Cabal, anche lui attenzione perché c'è il Foxburg sul giocatore, però è chiaro che se dovesse andare via anche Cabal, la Juventus deve prendere almeno un paio, dovrebbe prendere almeno un paio di giocatori, io la vedo così. Tra l'altro lui ha elogiato diversi calciatori, per esempio leggo di ok, João Mario bocciato da tutti, mi pare, sia da Tudor che dallo stesso Spalletti, e quindi è sul mercato e va bene. Ci mettono anche Kostic, che oggi è stato elogiato da Spalletti, ha detto io in realtà Kostic lo vedo più determinato adesso che non sta giocando da titolare che quando invece all'inizio, quando sono arrivato, voi ricorderete, fece anche un gol peraltro, all'inizio quando sono arrivato e lui giocava invece nell'11 di partenza. Quindi non so, perché alcune volte ecco perché il mercato io non lo amo molto, perché magari leggiamo tante cose e poi il giorno dopo leggiamo il contrario su alcuni calciatori. Sicuramente, penso, spero non si parli più invece dell'uscita, della possibile uscita di Miretti, che mi pare sia diventato un perno importante. Al momento titolare della Juventus in questa linea della tre quarti, no, lui al centro, a destra McKennie, a sinistra ovviamente il Diz, però tutti e tre hanno patente, facoltà, possibilità, se non quasi obbligo, mi verrebbe da dire, di spostarsi, per esempio Miretti, o negli inserimenti, oppure magari facendo accentrare lo stesso McKennie. Il Diz può fare un po' quello che vuole, non perché debba essere anarchico, perché ha dei mezzi tecnici talmente superiori agli altri che ovviamente qualche volta parte un po' più da sinistra, qualche volta Spalletti lo vorrebbe un po' più centrale, però adesso Miretti credo che sia determinante. Sono ormai dei calciatori in questa Juventus, in questo schema tattico, ripeto 4-2-3-1, ma variabile in continuazione durante il match, perché lui l'ha detto Spalletti: non mi riparlate dei moduli con i numeri, perché ormai bisogna occupare gli spazi. Ecco, Miretti, per esempio, insostituibile, ma lo stesso McKennie. Parliamoci chiaro, ora voi mi direte: ma come, la Juventus insostituibile McKennie? Sì, in questo schema attualmente, soprattutto in questo momento storico, sì, perché è proprio l'emblema di questo modo di giocare della Juventus. Lui veramente ti ribalta, come dice Spalletti, ti sparecchia la tavola degli avversari, ovviamente. Tra l'altro non dà riferimenti e ho l'impressione che non riescano proprio a per questi movimenti dei trequartisti non riescano proprio a decifrare la Juventus, le squadre avversarie, almeno nelle ultime due partite. Voi mi direte, il Lecce e il Sassuolo, sì, ho capito, però l'Inter per esempio con il Lecce ha vinto 1-0, la Juventus ha fatto 24 tiri, è solo un caso che non abbia vinto. Io la vedo così. Ora contano i tre punti e ci mancherebbe, però come diceva Spalletti, se la Juventus gioca sempre così ne vince parecchie, così come sono convinto che se il Milan dovesse giocare sempre come ieri, cioè ieri nel primo tempo è stato massacrato dal Como, non credo che ne vinca molte. Ragiono un po' al contrario, perché non è che ti ritrovi sempre un Rabiot che bisogna mettere in una forma stratosferica. È cresciuto molto, ma non solo a livello tattico, fisicamente è devastante, e adesso come adesso sta diventando il trascinatore lui del Milan, più di Modric, che sicuramente magari sta vivendo un momento di appannamento anche per i suoi 40 anni, ma lui è il perno proprio del Milan di Allegri. Qualcuno già lo rimpiange, lo potrà riprendere la Juventus. Ogni volta non possiamo avere rimpianti su dei calciatori che la Juventus non ha preso o ripreso, che poi magari esplodono. E il calcio è questo, ragazzi, però magari alcune volte certi calciatori li dai via e non fanno nulla in un'altra squadra. Io invece ho un timore che se il Milan dovesse prendere la prossima estate Vlahovic, che veramente Vlahovic poi esploda, perché poi avremmo Vlahovic ex Juve, Rabiot ex Juve, capite bene che insomma a quel punto sì, forse qualche rimpianto lo avremmo nel caso in cui, però insomma è tutto prematuro. Non è prematuro invece dare la linea a Federico Rossi, e tra poco ci colleghiamo con Guglielmo Buccheri della Gazzetta dello Sport.
Fuori di Juve.
Eccoci qua di nuovo in diretta, 340-5425-324 per dirci la sfida contro il Cagliari. Io ormai, senza essere presuntuosi, lo sapete che non lo sono mai stato rispetto alla Juventus, e soprattutto è normale che si debba rispettare qualsiasi avversario, però la Juventus credo che ormai sia in uno status che domani non può non vincere, nel senso che deve continuare, anche perché poi domenica, lo sapete, c'è il Napoli e soprattutto poi c'è un febbraio in cui si deciderà sicuramente la Champions League, perché le ultime due gare con Benfica e poi Monaco, a proposito Napoli e Benfica, già c'è tutto esaurito allo stadio, mancano veramente pochissimi biglietti da vendere, e poi c'è la Roma a febbraio, insomma sono tante partite veramente importanti che decideranno le sorti, o ci diranno veramente quale potrà essere la stagione della squadra targata Spalletti, e quindi staremo a vedere come andrà a finire per quanto riguarda questo percorso iniziato 11 giornate fa con Spalletti. Per quanto riguarda ovviamente il campionato, è ad un passo, diciamo così, dai playoff di Champions League, quindi non positivo, ma di più. Ma parliamo di questo, anche di mercato, con Guglielmo Buccheri della Gazzetta dello Sport. Ciao Guglielmo.
Sì, ciao, buonasera a tutti.
Allora Guglielmo, prima di parlare di calcio tra virgolette giocato, leggo il titolo del tuo pezzo oggi sulla Rosea: Juve all'italiana. Mi verrebbe da dire chiesa e non solo?
Ma questo, diciamo, cioè il tema di tra virgolette ricostituire, ridare alla Juventus una forte anima azzurra, no? Azzurra appunto intesa come italiana, è un tema aperto da un po', ed è un pochino anche alla base di quello che è il nuovo progetto, perché qui mi sentirei di fare una piccola grande digressione. È chiaro che in questo momento siamo focalizzati su quello che è il mercato d'inverno, il mercato di riparazione, ma le società, come insomma sapete tutti, in questi momenti che programmano, diciamo, anche le mosse poi da portare a compimento in estate, per la Juve soprattutto, perché è chiaro che da parte della società bianconera diciamo il lavoro di Spalletti piace molto, è gratificato dai numeri, ma non solo dai numeri, e quindi insomma l'idea all'interno della Continazza, degli uffici della Continazza, di legarsi, di consegnare la Juventus a Spalletti almeno fino al 2028 è sempre più attuale. È chiaro che poi, come avete sentito in questi giorni, alle vigilia delle partite, eccetera, Spalletti si smarca, no? Si smarca sempre dal tema del del rinnovo del contratto, anche perché lui, e questo è ovvio e soprattutto è vero, non ha mai chiesto e non chiederà niente se non di aspettare diciamo la fine della stagione per poi tirare una linea e fare le valutazioni più approfondite. Però allo stesso tempo, come dicevo prima, la società inevitabilmente si sta già muovendo in questa direzione. E dico questo perché, riallacciandomi alla tua riflessione, è chiaro che la volontà della Juventus è quella appunto di dare più spazio nel futuro immediato a una presenza più tricolore, più italiana. E qui in questa situazione si inserisce naturalmente il discorso legato a Chiesa, il discorso legato a Daniel Maldini come possibile alternativa qualora la situazione legata a Chiesa non dovesse sbloccarsi, l'operazione Tonali, che poi è quello un po' il centro del progetto del prossimo anno, e perché no anche insomma l'idea di sondare, come è stato sondato ad esempio con la Fiorentina, per questo giovane 19enne Fortini in rampa di lancio. Ha debuttato in Serie A nel settembre scorso, ha soltanto 14 presenze e già diciamo nel giro della nazionale Under 21 ha fatto due partite con Silvio Baldini, ed è sicuramente quel tipo di giocatore, sia per l'età, appunto un giocatore italiano, e soprattutto anche una sorta tra virgolette di jolly, perché è un ragazzo che può giocare, gioca sulla destra ma gioca altrettanto sulla fascia opposta, quindi può diciamo costituire una valida alternativa, e in prospettiva naturalmente più di un'alternativa per diversi ruoli. Quindi diciamo ecco che questa idea, anche perché poi lo sapete meglio di me, insomma dal punto di vista storico la Juventus ha sempre dato un peso alla sua anima italiana, e sicuramente questa variabile è ben presente nei piani futuri della continenza.
Allora, situazione Chiesa, qual è veramente quella reale, Guglielmo? Perché leggo anche del fatto che i Reds pare che stiano alzando un po', no, il tiro, però...
Sì, cioè la Chiesa, cioè la situazione è un po' quella che insomma che leggete da, si legge da un po' di giorni, cioè l'interesse della Juventus a riportarlo, c'è la volontà del Liverpool di monetizzare, quindi di arrivare esclusivamente alla formula della cessione a titolo definitivo, però insomma tra questi due poli opposti, il prestito richiesto dalla Juventus e la formula con invece la cessione definitiva da parte del Liverpool, si può lavorare, ed è quello che quello che succederà. Però ecco, se vuoi una mia sensazione,
vai,
la Chiesa si risolverà diciamo così in una situazione o nell'altra, non dico proprio nell'ultima ora di mercato, ma quasi. Quindi diciamo che qui ci sono ancora giorni di attesa, come sapete Chiesa è pronto, sì, diciamo, a fare anche un sacrificio sempre tra virgolette economico, quindi a ridursi una parte dello stipendio, al desiderio di tornare più che in Italia, di tornare proprio alla Juventus, anche se allo stesso tempo è spinto, è un ragazzo molto orgoglioso, no? Non vuole andare via dalla Premier con la sensazione di chi ha perso la sua sfida, quello no, però diciamo l'unica possibilità per lui per poter andare oltre questo tipo diciamo di ragionamento nella sua testa, cioè di dimostrare che è un giocatore anche da Premier, sarebbe quello di tornare proprio alla Juventus. Quindi diciamo non è una situazione, a mio modo di vedere, che si possa sbloccare
subito,
in queste ore, ci vorrà ancora un pochino di tempo. È chiaro che poi il tempo non è limitato, perché tra poco più di 2 settimane il mercato chiude, però ecco, io l'affare Chiesa lo posticiperei all'ultima settimana, agli ultimi giorni di mercato. Allo stesso tempo Maldini invece mi sentirei di dirti che almeno ad oggi è pronto, cioè dovendo fare una sintesi giornalistica, Maldini aspetta Chiesa, mi sentirei di fare questo titolo, nel senso che qualora appunto dovesse arenarsi definitivamente la possibilità di un ritorno di Chiesa, la Juventus andrebbe forte su Maldini. È chiaro che poi c'è il rischio che aspettando Chiesa alla fine Maldini
perdi.
Perché esatto, ad esempio c'è anche il Napoli interessato a Maldini, ma non solo, quindi magari poi il rischio può essere quello di vederti sfuggire poi la, diciamo, non lo vorrei delimitare un piano B, comunque diciamo la soluzione a questo momento alternativa, seppur nobile, a Federico Chiesa, che è appunto Daniel Maldini.
Viene da pensare, Guglielmo, che sono due calciatori sostanzialmente fuori dai progetti dei rispettivi allenatori, perché non capisco perché Liverpool insista se poi comunque Slot non vede questo calciatore, così come poi non so adesso quale sarebbe la formula nel caso in cui si andasse su Maldini. Sappiamo che Palladino anche non rientra nelle idee di Palladino, quindi questo in entrambi i casi potrebbe favorire, no, eventuali...
Sì, sicuramente sì, l'unica appunto, cioè l'unica, poi la questione economica, se, anche, certo, insomma, sebbene stiamo parlando di i club come Liverpool, nel caso di Chiesa, comunque è sempre preponderante. Quindi è chiaro che il Liverpool non ha fatto l'investimento della vita su Chiesa, perché sappiamo tutti sia le cifre sui 12 milioni più vabbè alcuni bonus previsti, quindi una cifra intorno ai 15 milioni di euro nell'estate del 2024 per questioni legate appunto a Chiesa, quando Chiesa venne considerato un esubero da parte della gestione precedente, no? Della gestione della Juventus.
Motta barra Giuntoli, no?
Esatto, non è stato un investimento, però comunque Liverpool in questa fase soprattutto di questa strettissima finestra di mercato è un pochino anche il gioco delle parti, e a mio modo di vedere anche tra virgolette giusto che insomma che rimanga sulla sua posizione in attesa poi di capire se invece potrà poi insomma rispondere e venire incontro a quelle che potranno essere le richieste della Juventus, e quindi quello che diciamo prima sulla formula del prestito. Maldini non rientra, poi vabbè è chiaro che l'Atalanta in questo momento con l'arrivo di Raspadori, insomma Maldini è chiuso, no? Per quelle che sono le gerarchie di Palladino, però Maldini poi sai lì si rientra sempre nei gusti delle preferenze dei singoli allenatori. Io ricordo, seguendo la nazionale ormai da 20 anni, per quanto riguarda il periodo Spalletti, quando chiedemmo due volte a Spalletti, no? Un anno e mezzo, chi poteva essere il Sinner dell'Italia, una volta rispose Cambiaso e la seconda volta rispose Maldini. Poi ecco, dopo quella risposta Maldini non l'abbiamo più visto.
E anche su Chiesa disse la stessa cosa in realtà.
Chiesa Cambiaso era il giocatore in prezzo.
Esatto.
Disse che Cambiaso vedeva il calcio anche in modo non solo orizzontale e verticale ma circolare. Chiesa era il Sinner e Maldini poi in seconda battuta fu considerato tale, e quindi voglio dire, dico questo insomma una specie di battuta per sottolineare il fatto che comunque Maldini a Spalletti piace, per quello prima dicevo non sarebbe un piano B, perché comunque dal punto di vista tecnico io credo che l'allenatore della Juventus attuale veda in Maldini ampi margini di miglioramento, che poi credo non sia nemmeno sbagliato, come perché io credo che Maldini debba un pochino cambiare un po' come, perché a livello di tecnica è sotto gli occhi di tutti, sono le sue qualità, credo che a livello di, cioè se facesse qualche colpo di tacco in meno, di atteggiamento,
esatto, un po' meno specchiarsi, sì esatto, ecco, un po' più concreto,
calcherebbe a pennello quella famosa frase che disse Spalletti un mesetto fa sui due attaccanti da Juventus, no? David Open, che dovrebbe avere anche una faccetta
da cavolo, diciamo così, esatto, David l'ha cominciata a mostrare questa faccia, forse Open da un po' meno, invece prima giustamente hai citato Tonali, che è il vero obiettivo top, diciamo così, per il centrocampo. Tra l'altro leggevo poco fa che siccome ci sono anche un paio di club di Premier, però Newcastle non vorrebbe cederlo, no? Lì in Inghilterra sembra che la Juventus possa essere avvantaggiata, detto però che l'operazione sarebbe molto costosa.
Sì, l'operazione è molto costosa, però poi sai, ora non voglio entrare in maniera approfondita sui numeri, perché tra l'altro non è proprio la mia materia, però non ci dimentichiamo che ad esempio banalmente a giugno la Juventus a bilancio non avrà più Thiago Motta comunque al lordo sono su 15-16 milioni di euro, compreso lo staff, perché Thiago Motta comunque a giugno troverà inevitabilmente quel club che già ha rifiutato diverse, vuole comunque partire, come sapete,
con dall'inizio
esatto, dall'inizio, quindi quello è un aspetto. Un altro tesoretto, Arthur, Caio Gio, cioè diciamo che io poi non lo so, perché le vie del mercato, seppur in un mercato appunto come diciamo prima molto stretto come quello di gennaio, sono infinite. Io su Kuhn-Meiner per esempio ho dei punti interrogativi, non tanto per la Turchia ma per quanto l'Arabia, quindi dovesse Kuhn-Meiner andare in Arabia per una cifra come stiamo sentendo sui 45-50 milioni, insomma questo è un po' un quadro molto fluido per dire che comunque
ci sarebbero dei soldi eventualmente per dare l'assalto,
esatto. Dei margini per è chiaro che sarebbe il primo, è chiaro che però allo stesso tempo devi sistemare inevitabilmente la questione Yildiz, il rinnovo del contratto, dovrai comunque appunto trovare un attaccante, perché Vlahovic, insomma l'esperienza Vlahovic alla Juventus è finita, sia per una questione fisica ma soprattutto sai, un giocatore così che ti tornerà a fine marzo, aprile in campo, che magari avrà già firmato, come può farlo, un accordo mettiamo con il Barcellona, non so nemmeno quanto rientrerà a pieno nelle ultime battute della stagione, quindi onestamente Vlahovic non, a mio modo di vedere non andrebbe più considerato a 360 gradi, quindi ecco, anche lì devi fare un investimento su un attaccante con caratteristiche diverse rispetto a quelli che hai adesso.
Due nomi tra gli altri in queste ultime ore, En-Nesyri in uscita al Fenerbahce e questo Mateta.
Sì, su quello ti posso dire è che su Mateta stanno facendo una una riflessione seria, perché anche lì è un po' il discorso che si lega a quello che stavamo dicendo ora di Vlahovic, cioè siccome è un attaccante appunto che ha delle caratteristiche che piacciono e che servono, perché quel tipo di attaccante al momento non c'è, bisogna capire, cioè devono capire, valutare se tentare anche lì con una formula più o meno creativa l'affondo per il giocatore del Crystal Palace, oppure andare su una, diciamo, situazione tra virgolette tampone, no? Una situazione di questi sei mesi. Quindi è chiaro che di mezzo c'è un oceano, perché da una parte c'è un giocatore con un nome, un cognome e una situazione ben definita, e mi riferisco appunto a Mateta, non so come si chiami. Dall'altra parte è chiaro che in due settimane, credo che inizio settimana, la Juventus scioglierà questa sorta di rebus, cioè provare a puntare su Mateta, oppure ecco provare a cercare un'occasione, un'opportunità per un numero 9 da qui a giugno. Quindi il nome che hai fatto tu sicuramente è uno di quelli, però a mio modo di vedere poi si potrebbe aprire una prospettive molto molto più profonde, perché diciamo al momento è una questione di filosofia e strategia da mettere a terra. Qualora poi imbocchi la strada o l'uno o l'altra, poi si aprono scenari completamente diversi.
Le ultime due, ti saluto e ti ringrazio. Minghesa, si fa adesso a giugno secondo te?
Guarda, il giocatore non avrebbe problemi anche a venire adesso, però il problema è sempre appunto di natura economica, perché il Celta Vigo, secondo me non sono nemmeno sbagliati i ragionamenti che fanno, cioè piuttosto che prendere alla fine 1 o 2 milioni, perché la metà di quell'indennizzo finirebbe, come sapete, al Barcellona, a quel punto si tiene il giocatore fino a giugno. Però anche qui poi sai, oramai da una vita le volontà dei giocatori sono preponderanti anche in questo caso, quindi come niente magari nell'ultima ora di mercato diciamo una spinta di Minguezza ad arrivare subito a Torino potrebbe di nuovo ricapovolgere il fronte a favore della Juventus.
L'ultima domanda è di natura meramente calcistica. Domani c'è il Cagliari, l'abbiamo detto, l'ha detto tu, insomma, al di là dei numeri che prima ho ricordato, insomma, Spalletti ha ridato un'anima a questa squadra, ma anche una mentalità vincente, se vogliamo dirla tutta. Hai detto già della possibilità di rinnovo contrattuale. Onestamente, secondo te, Guglielmo, può rientrare nella lotta scudetto la Juventus?
Ma guarda, io ora non voglio togliere enfasi al lavoro di Spalletti, però riflettevo proprio in queste ore, giusto riconoscenza a quello che dici te, da sottoscrivere mille volte, però poi se prendiamo diciamo i nudi numeri, quando è arrivato Spalletti la vetta era a 6 punti, adesso la vetta è a 7,
sì.
Che non vuol dire, io lo dico solo perché secondo me no, cioè secondo me il valore, perché poi sai queste sono, è un bel campionato, a mio modo di vedere, livellato verso il basso. Non verso l'alto, sì. Ma la mia semplicissima
no, è la stessa mia
opinione, ecco. Però
basterebbe guardare il numero di partite perse dall'Inter, dal Napoli, esatto, cioè dalle prime,
esatto,
ecco.
Esatto. E quindi è un modo, cioè questo è chiaro che genera curiosità, divertimento, ed è la cosa insomma da far guardare, la cosa più bella. Però se poi scendiamo sul piano appunto della qualità del nostro calcio, qui andremo lontano, però secondo me io vedo tante squadre imperfette, non che nel calcio si possa toccare la perfezione, però imperfette nel senso insomma tutta la ricerca di qualcosa che ancora non hanno trovato. Però al girone di ritorno poi insomma i giochi si fanno, le squadre più grandi si mettono a correre, quindi io credo che sembrano pochi, ma non sono pochi 7 punti, soprattutto non è un duello a due, ma col Milan, il Napoli, cioè io penso che la Juve debba, e al momento è così, e guardarsi dalla Roma, magari puntare al Napoli, nel senso ecco un terzo quarto posto, senza arrivare con il pathos del rigore di Locatelli a Venezia lo scorso 25 maggio.
E con la parata di Gregorio a sventare.
Esatto, e con la parata di Gregorio, quindi io credo che l'obiettivo più realistico è quello, e non è un obiettivo chiaro da sminuire assolutamente, anche perché se lo raggiungi appunto con una tranquillità, con un gioco diverso, pensando già al futuro, come dicevamo all'inizio, cioè al nuovo progetto, io credo che poi la stagione possa essere considerata positiva per come era cominciata, e soprattutto perché a quel punto ti ritroveresti un allenatore di spessore come Luciano Spalletti, a cui puoi affidare almeno altri 2 anni di contratto, perché dico 2 anni perché sarebbe sciocco rinnovare un anno,
sì,
ricominci la stagione in scadenza l'anno, quindi è chiaro che il progetto è minimo 2028, questo ha in testa la Juventus. E questa è un po' la situazione.
Esatto. Guglielmo, grazie mille e buon lavoro. Grazie.
Grazie, grazie a voi, grazie, è stato un piacere.
Un piacere nostro. Ciao, grazie. A Guglielmo Buccheri della Gazzetta dello Sport. Insomma, Chiesa, insomma, più o meno la situazione è quella lì. Io non so perché Liverpool non lo voglia cedere, tanto alla fine vi posso dire prevarrà la volontà del calciatore, come spesso accade. Tra l'altro mi viene anche da dire che, se è vero, ma presumo di sì, che lui vorrà rinunciare, rinuncerebbe anche a anzi rinuncerà, perché lui è convinto di tornare alla Juventus, vuole solo la Juventus, e rinuncerebbe nel caso anche a una parte dello stipendio, insomma si abbasserebbe anche lo stipendio. E io vi dico la sincera verità, al di là di puntare di nuovo alla maglia azzurra, ma secondo me lo fa proprio perché lui giustamente, se va via dalla Premier, è fallito, no? Però non ha possibilità di mostrare nel Liverpool che magari si sono sbagliati finora, perché Slot non lo vede, e quindi dice: io voglio andare alla Juventus, la conosco, e anche lì voglio dimostrare che sono un altro calciatore rispetto a quello che magari credeva Thiago Motta, che come arrivò il primo giorno gli disse: tu non mi servi, mi pare di capire, anche non in maniera proprio ortodossa, diciamo così. Vai Fede.
Cristian da Vicenza.
Christian.
Buonasera Quinti.
Ciao.
Le conferenze di Spalletti mi piacciono. Mi piacciono perché lo vedo sicuro, non ha remore nel dire quello che pensa. Io lo sento gobbo, sinceramente. Poi chiaramente su tutti dei professionisti,
esatto.
L'ho sentita e mi piace quando risponde a tono ai giornalisti. Ho visto pure che c'è stato il nostro Simone Di Noi che gli ha fatto la domanda, e mi fa piacere ogni tanto un ex di Radio Bianconera,
sì, esatto,
che seguivo insieme a Camillo De Michelis.
Sì.
Non che adesso non segua più Camillo,
Sì,
però,
sì, giustamente ti ha fatto piacere.
Forza Juventus, dai.
Grazie.
Domani speriamo che ci facciano un bel regalo, in modo tale da arrivare col Napoli in questa situazione.
Sì, esatto. Sono d'accordo con te, un'altra vittoria darebbe, già l'ho detto, no? Ulteriore consapevolezza di veramente aver raggiunto un livello importante, no? Dal punto di vista tecnico, tattico, ma mentale anche, che è determinante il discorso mentale e il lavoro psicologico che ha fatto Spalletti sulla testa dei giocatori. Adesso come adesso io vi dico la sincera verità, ragazzi, senza fare, no, lo sbruffone, perché non lo sono, però difficile trovare una squadra in Italia che giochi come la Juventus. Ora il Como, sì, ok, gioca bene. Poi l'Inter, ok, poi visto che parliamo spesso, no, tanti però si difendono, Spalletti sta cercando e secondo me sta provando a ripercorrere la stessa strada di quando lui era al Napoli, di quando ha vinto lo scudetto con il Napoli, che non solo dominava e giocava bene, ma ha avuto anche la miglior difesa, perché lui anche il discorso difensivo è fondamentale e si sta vedendo, su questo non c'è dubbio. Quintiliano, Conte per Allegri andava bene, ma per Spalletti mai, Marco. Io ti dico la sincera verità, al di là di cambi non cambi, secondo me sarebbe proprio un delitto calcistico non rinnovare Spalletti, perché ormai, siccome stiamo parlando ormai da anni, no, di ricostruzione, non c'è riuscito se non in parte Allegri, Motta non ne parliamo, Tudor purtroppo nemmeno, forse adesso veramente il primo flash di ricostruzione vera si sta vedendo, e non solo sotto il profilo dei risultati, che è fondamentale arrivare in Champions League, il minimo sindacale per il discorso economico finanziario, ma anche di struttura della squadra. E quindi credo che la Juventus si stia, diciamo così, portando sulla giusta strada, ecco. Cioè adesso non deve andare indietro, è chiaro, ma io vi dico che anche con il Lecce, io insisto, 24 tiri, due pali, un rigore sbagliato, cioè già lì la Juventus meritava di vincere. Poi certo, devi metterla dentro, ragazzi, avete visto il Milan, il primo tempo massacrato dal Como, dopodiché tre tiri, tre gol. Vai Fede, uno sul rigore, vabbè.
Ciao Quinti, bentornato Leonardo Roma.
Grazie Leonardo.
Io devo essere sincero, a me mi dà proprio noia questa storia di Allegri, i giochisti, i risultati.
Anche a me, guarda.
Cioè, oggi due domande, cioè, già che avevamo fatto all'inizio una, poi ne hanno rifatta un'altra in conferenza stampa. Cioè, veramente Non lo so, a me sinceramente ma dà proprio fastidio
È una
questo
suggestione
modo.
mediatica, ragazzi,
Quanto
dai.
riguarda il mercato, ma stiamo bene così, dai, perché i nomi che sento per un motivo o per un altro non sono raggiungibili, quindi non mi sembra ci siano altre idee. Perciò basta che non vendiamo McKennie o altri giocatori a gennaio, ci indeboliamo, rimaniamo con questi e via.
Allora, grazie Leonardo, sono d'accordo con te, io ho definita suggestione mediatica e quindi la penso allo stesso modo sul discorso risultatisti, giochisti, ognuno ha il modo suo di giocare, ragazzi. Ieri, per esempio, Fabregas ha rosicato, come si dice qui a Roma, perché tu, sì, hai giocato bene, io ti ammiro perché il Como gioca veramente bene, però non puoi dire perché qui in Italia siete risultatisti, cioè alla fine devi comunque vincere, caro Fabregas, non devi fare lo snob rispetto a un calcio, se ancora si può definire così, all'italiana. Guarda, al volo, prima di dare la linea a Federico Rossi, sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha detto che oggi c'è stato un incontro tra la Juve e il Crystal Palace per Mateta e lui dice, la Juve ha fatto sapere agli inglesi che se dovesse dare apertura a condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle prospettate, che sono sempre tra i 40 e i 45 milioni, non pochi, mi verrebbe da dire, se il Crystal dovesse aprire a cifra formula più vantaggiose, magari aiutare con un obbligo di riscatto, abbasserebbe un po' la cifra definitiva dell'operazione. La Juve può in quel caso fare un tentativo già per questa sessione di mercato. Staremo a vedere. Allora, Fede Rossi, ti do la palla e dopodiché ci collegheremo anche con Stefano Discreti.
Fuori di Juve.
Allora, in attesa di Stefano Discreti andiamo avanti con messaggi, con qualche notizia. Per esempio, adesso sempre Fabrizio Romano, perché il suo classico, come fanno tanti, diciamo i classici 10 minuti sul suo canale YouTube, ha detto che rispetto al discorso Chiesa Juve il termometro è abbastanza freddo. Per questo, quanto riguarda la Juve, bisogna raggiungere qualcosa su un paio di nomi. Il primo è Federico Chiesa. Ad oggi, ragazzi, dice Romano, entriamo in un weekend freddo in cui il termometro tra Chiesa e la Juve è abbastanza appunto freddino. Vedremo se si scalderà durante i prossimi giorni, durante le ultime 2 settimane di mercato, ma ad oggi i costi dell'operazione Chiesa sono risultati molto alti. È chiaro, se chiedono 20 milioni, a me sembra una follia, vi dico la sincera verità. Ad oggi i costi dell'operazione Chiesa sono ritenuti molto alti, il costo del cartellino più il costo dell'ingaggio per un giocatore che nelle idee della Juve, al di là del valore oggettivo di Federico Chiesa, sarebbe oggi un vice il Diz. Ecco, insomma, la Juve sta riflettendo su questo discorso a livello ovviamente e meramente economico. Allora, Daniel ha pienamente ragione, Marco da Imola, su, che aveva detto Daniel, non mi ricordo. Allora, Daniele dice: mi sei mancato nelle passeggiate serali quello che avevo, forse quello che avevo letto. Domani si va di Mirto, cioè nel senso che ci si beve il Mirto perché è sardo. Speriamo, insomma, di alla fine di prevalere Mirto o non Mirto. Ma se lo ritorniamo, se dovessimo, se lo ridiamo indietro, Enrico, Koopmeiners all'Atalanta e mettiamo sul piatto pure 5 milioni di euro, ci danno Lookman, Enrico, il Duca, Daruvo. Selic anche no. Guarda, Rico, ti dico questo, tu sai benissimo che Koopmeiners è stato uno dei migliori centrocampisti, ma con Gasperini io non so adesso, a parte che ce n'ha tanti, l'Atalanta non credo che lo riprenda. In tutto questo ti ricordo che si è lasciato malissimo con l'Atalanta perché lui voleva la Juventus, addirittura non fece la preparazione con i bergamaschi, non disputò nemmeno la Supercoppa europea della stessa squadra bergamasca, cioè praticamente non parlo, ha rotto completamente con i Percassi e quindi non tornerebbe mai all'Atalanta, ma soprattutto poi dal punto di vista tecnico-tattico lui è esploso soprattutto, questo bisogna dirlo, grazie a Gasperini. Poi Quintiliano, ma questo l'avevamo già letto, domani è una finale, va vinta Antonio da Parma. Guarda Antonio, in realtà Spalletti l'ha detto subito, vedete poi gli allenatori, no? Che tengono sempre i calciatori sul pezzo, massima concentrazione, ha detto domani è Champions League, è una sfida di Champions League, ha detto. Non so se lui intendesse per la Champions League, per la qualificazione, ma secondo me vorrà dire proprio Champions League come, diciamo, come importanza per cercare di non distogliere l'attenzione. Ora devi stare concentrato sul pezzo. Buonasera Quintiliano, bentornato, ci sei mancato anche te, grazie. Anche te, oltre a Bu, ripeto, se vogliamo intraprendere un percorso vincente bisogna blindare Spalletti senza dimenticare il Diz. Rinnoverei anche McKennie, ma non a cifre esagerate. Un abbraccio, Terry. Se ci sei mancato anche te, oltre a Kibu. Non lo so, è mancato qualcun altro, Fede? Non lo so. Terry, guarda, ti dico, McKennie purtroppo anch'io lo rinnoverei, ma credo anche Spalletti. Ma io leggo sempre di accostamenti con altre squadre. Prima si era parlato del ritorno in America, ora addirittura su di lui ci sarebbe l'Atletico Madrid. Significa che il rinnovo forse non è proprio vicino, anzi. Poi, bentornato Quintiliano, Stefano da Montecatini, grazie Stefano. Ciao, caro zio Quinti, bentornato. Sono Luca B da Roma, grazie a te. Dal mercato di gennaio mi aspetto solamente il rinnovo di McKennie, grazie per la compagnia. Luca B da Roma. Allora, ciao Quinti, come stai? Bene, bentornato. A me piace fino a questo momento, in questa gestione del mercato prudente da parte della Juve. Ritengo che dobbiamo fare degli acquisti oculati e funzionali, altrimenti meglio rimanere così. È sostanzialmente quello, ha detto Spalletti. Per quanto riguarda la partita di domani, mi auguro di poter vedere una Juve che possa confermare quanto visto nelle ultime 2 giornate. Sì, lo spero anch'io. Ci occorre continuità, sempre fino alla fine. Un abbraccio, Stefania di Santa Marinella. Grazie a te, Stefania. In attesa sempre di discreti, si sarà perso. Andiamo con qualche audio, vai, Fede.
Buonasera Quinti, Luca da Roma. Io
Luca.
spero che il primo acquisto serio della Juve sia veramente la conferma di Spalletti, un biennale, un triennale, un 2 più 1, quello che sia, però sta veramente confermando di starci tutto, tutto e di più dentro questa Juve. Sta rigenerando pure giocatori che erano praticamente persi e quindi, ma che vogliamo di più? Poi il mercato direi una cosa, lasciamolo fare a Spalletti con Ottolini, ma che ne sappiamo noi delle cose del mercato? Degli innesti, dei cambi. Intanto dobbiamo pure preoccuparci di due sicuramente pedine che ritornerà da noi, eh. Nico Gonzalez sicuramente tornerà da noi, già sta fuori dalla rosa. Erano pronto pure a vendere, a scambiarlo con Frattesi. Pensate un po' quanto lo considera Simeone. E poi Douglas Luiz che tornerà a base pure lui sicuramente, quindi aspettiamo a fare immaginazioni o cose varie. Tanto meglio di Spalletti, ma chi lo sa quali sono i giocatori funzionali e quelli che servono veramente a noi. Grazie e buon lavoro, Quinti, sempre forza Juve.
Cioè, beh, in realtà sì, ho letto anch'io di questo ipotetico scambio Nico Gonzalez Frattesi, ma ti dico la verità, tu dici non lo considera, ma in realtà da quello che leggiamo lo considera invece, addirittura vorrebbe tenerlo, cosa auspicabile peraltro per la Juventus, Nico Gonzalez. Ben ritrovato a Stefano Dischetti, ciao Stefano.
Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovato a te in conduzione, come state tutti?
Grazie, stiamo bene, dai, si tira avanti, meglio così che peggio, diceva mia nonna. Era un
Eh sì.
po' una risposta delle nostre nonne, dei nostri nonni. Allora, caro Stefano, credo che tu abbia seguito, anzi hai seguito sicuramente la conferenza stampa di
Sì.
Spalletti. Ti sta piacendo sempre di più questo allenatore?
Sta facendo molto bene, quindi sta in una fase chiaramente in cui deve continuare a tenere alta la bandiera, quindi e oltre che l'attenzione, io credo che si stia comportando bene, anche perché poi adesso inizia un ciclo veramente durissimo. E qui o si fa la Juve o si fa, come si dice, o si muore, no? Nel senso, quando Garibaldi o si fa l'Italia o si muore, nel senso, la Juve nel prossimo mese e mezzo, da qui a fine gennaio e poi tutto febbraio, ha delle partite difficilissime, complicate, difficilissime, nel senso, comunque, che sulla carta sono tutte difficili. E qui vediamo adesso, vedremo il livello di maturità che ha acquisito questa squadra.
È vero Stefano, anche se ti posso dire, sai, io non sono mai, no, uno eccessivamente ottimista, nemmeno disfattista, però ho l'impressione che la Juventus ormai abbia intrapreso una strada, cioè abbia fatto proprio uno step di crescita importante, no?
Ma io ho una sola paura personale, è che in questo momento le due squadre più in forma del campionato sono Inter e Juventus.
È vero.
E secondo me non è un caso, perché sono quelle che, tra virgolette, sono entrate in forma più tardi, perché sono partite per il mondiale, sono partite per ultime, perché per il mondiale per club sono quelle che sono rientrate più tardi. Quindi la mia unica paura, che mi auguro che non sia questa, è che poi nei prossimi mesi queste due squadre, come in questo momento stiano al massimo, diciamo, della condizione, non siano le prime poi ad andare in riserva, dai.
Beh, speriamo di no, Stefano. Sì, però hai fatto un'ottima osservazione, la tua. Ti volevo chiedere, Stefano, ma invece rispetto al mercato, tutti questi nomi, no? Chiesa, En-Nesyri, Fortini, che è un giovanissimo 19enne, me l'ha confermato anche Frattini, che la Juventus è interessata. Ma al di là di questo, Mateta, ovviamente se non dovesse andare in porto Chiesa, Daniel Maldini, insomma, Spalletti anche oggi, no, risponde sempre in maniera cauta sul mercato, ha detto sì, se dobbiamo prendere due tasselli come vice il Diz, perché non voglio prendere uno che debba giocare al posto del Diz nel caso, non voglio mettere questa pressione, e anche un terzino, no? Si stanno facendo diversi nomi. Alla fine, secondo te cosa accadrà? Mancano 15 giorni più o meno alla chiusura del mercato.
Cosa accadrà? Intanto oggi Spalletti ci ha dato una notizia, nel senso non che fosse in ballo, però comunque ha confermato che ad esempio Azic lo ritiene intoccabile, quindi se qualcuno pensava che magari a gennaio Azic potesse andare da qualche altra parte per giocare più minuti, lui ha detto no, su Azic ci punto, ha delle doti importanti, no? Quindi il lancio di Miretti e la conferma di Azic, come quindi più o meno a centrocampo tre quarti, diciamo che a questo punto la Juve o vede un regista, un'occasione veramente importante, oppure resta così com'è ormai. Dove la Juve potrebbe andare a fare qualcosa sicuramente è sì sull'esterno e davanti, no, come l'alternativa un'ala, no, quella che poteva essere Chiesa. Secondo me Chiesa sarà il tentativo, verrà fatto il prediletto, sarà il tentativo fino all'ultimo. A destra si parlava di Mingheza, che comunque sia andrebbe scadenza di contratto a fine anno, però comunque per evitare di perdere da zero, magari il Celta potrebbe ipotizzare una cessione. Non lo so, sicuramente la Juve in questo momento, se proprio ha bisogno, chiaramente nel momento che sei passata a un 4-2-3-1, come auspicavamo noi da tempo, è sugli esterni. Poi oggi Spalletti ci ha detto che vede molto bene Kostic, e quindi diciamo alle brutte, no? Comunque Caballo anche ha detto lo vede sempre meglio, quindi alla fine più o meno Caballo, Kostic, Cambiaso, McKennie adattabile, Calulu adattabile, queste sono le soluzioni interne. Quindi o veramente trovi un giocatore importante che non sia un panchinaro che vada, diciamo, a far dare dei minuti di recupero, ma che sia un titolare che se la gioca con gli altri. Altrimenti ha senso rimanere così. Questa è la realtà.
Domani torna tra i disponibili con Sesao. Secondo te rischia o già ha perso il posto da titolare?
A favore di?
È a favore. Adesso la tre quarti sta funzionando benissimo, con Meretti al centro, McKennie a destra e Iliz a sinistra, che però si interscambiano in maniera importante. Secondo me sotto questo aspetto dovrebbe crescere sicuramente con Sesao, che è un
Se sta bene con Sesao, il posto lo trova sempre.
Ma
sta
dove
bene
lo metti?
fisicamente.
Adesso come adesso, dove lo
Dove
metti?
le pare?
Ma
Dove le pare? Cioè, non
io invece
è che all'improvviso.
penso che boh, non lo so, perché poi non credo che con Sesao, per esempio, ti faccia la fase di non possesso come McKennie a destra, no?
Virgoletta questa dichiarazione, ti scredi in due punti. Con Sesao se sta bene gioca sempre.
Per te, se fossi allenatore tu.
No, secondo me proprio un po' per tutti. Se sta bene
Non lo
fisicamente gioca
so,
sempre.
boh. Sentiamo qualche amico da casa, dai. Poi
Buonasera, Quint, Francesco da Cosenza.
Francesco.
Un pizzico di commozione nel risentirti.
Grazie.
Un abbraccio virtuale.
Grazie di nuovo.
E niente, Quint, ricominciando, io comincio con un quesito. Ma siamo sicuri che Chiesa possa fare al caso della Juve? Perché forse è l'unico che può in qualche modo rivitalizzarla, è davvero mister Spalletti, ma non è tanto il problema fisico, Quinte.
Mentale.
Federico Chiesa è un giocatore indisciplinato tatticamente, perché secondo me sotto questo aspetto lo è molto di più Openda, e quindi forse alla fine quello che ti dico, potremmo fare a meno anche di questo acquisto e andare avanti così. Non so tu cosa ne pensi, ti abbraccio Quinto.
Grazie, un abbraccio. Sai che non sono sicuro sul fatto che indisciplinato meglio con Spalletti, probabilmente invece diventerebbe un giocatore disciplinato, ma sicuramente è molto più duttile, tanto per citare Openda che hai detto tu, no? E quindi se Spalletti lo vuole, perché presumo sia una sua richiesta, o comunque nel caso in cui gli hanno detto fai un nome come vice il Diz, lui ha fatto Chiesa. Tu cosa ne pensi, Stefano? Sarebbe troppo indisciplinato? Io invece credo di no.
Io credo che quando Spalletti ha dichiarato, quando ancora allenava la nazionale, Chiesa è il nostro Sinner, abbia detto pubblicamente quello che prova nei confronti di Federico Chiesa, cioè una stima profonda, un giocatore su cui puntava tantissimo in nazionale. E quindi se Chiesa arriva alla Juventus, soprattutto nell'anno del mondiale, sperando che l'Italia poi si qualifichi e quindi che potenzialmente tutti i giocatori italiani vogliano fare di tutto per andare al mondiale, se l'Italia si qualifica per il mondiale e Chiesa arriva alla Juve con qualsiasi formula, da qui alla fine Chiesa farà di tutto per riguadagnarsi il posto in nazionale. E quindi un giocatore come Chiesa stimolato, secondo me, può far benissimo. Non vedo una collocazione titolare che tu dici dove giocherebbe. L'importante è che tu nella rotazione, perché è un po' quello che ha tenuto in piedi la Juventus quest'anno nei momenti in cui giocava peggio, ovvero che a un certo punto tu, quando mancano mezz'ora dalla fine, fai 5 cambi contemporaneamente, metti dentro Openda, Zegrova, Azic, David, quando si giocava Vlahovic, più o meno prima o poi uno di questi che è entrati, che è fresco, la giocata la secca. Quindi io, uno come Chiesa, come freccia da tenere nel mio arco,
anch'io,
lo vorrei sempre.
Anch'io.
Chiaramente sarebbe stata differente la cosa se avessimo avuto già adesso un problema tra Conceição e Zegrova, cioè se già se questi due giocatori erano totalmente integri e già dicevi era pericolosa la staffetta, perché stavano tutti e due al 100% e volevano giocare sempre 90 minuti, allora dicevi mamma mia, ora si va aggiunge pure un altro problema. Ma vedendo che comunque Conceição tendenzialmente è integro, ma
Si infortuna spesso, però, Stefano.
No, sto dicendo, sembra tipo il Monopoli: ogni 4-5 turni ne passa uno in prigione, cioè nel senso fa un turno in prigione, si blocca. E Zegrova invece non sappiamo ancora se è un giocatore recuperato o meno, quindi cioè, lo vediamo a pizzichi e bocconi, proprio così, a volte 5 minuti, a volte 20, a volte 30. Ma non sappiamo proprio se possiamo fare affidamento su Zegrova o meno. Quindi in questo caso ti dico che Chiesa sì. Ti dico proprio sì.
Tra l'altro io mi ricordo, Stefano, tu eri contrario all'addio, giusto?
No, io sono contrario all'addio di Chiesa.
Me lo ricordo.
Chiaramente lui è un giocatore che può giocare davanti, può giocare in tutti i ruoli. E se stimolato è uno dei migliori italiani, indubbiamente.
Sì,
il problema
è
di Chiesa, ed è il rischio che vai a fare nel momento che te lo riprendi, è che tu comunque ti riprendi un giocatore che negli ultimi due anni, l'ultima metà stagione con la Juventus e un anno e mezzo a Liverpool, ha giocato pochissimo. Lui dal rientro dall'infortunio ha giocato pochissimo, quindi non sappiamo. Però io non credo che Chiesa torni alla Juve senza che Spalletti prima gli fa una telefonata. Già sicuramente si sono sentiti, ma come stai fisicamente? Come, guarda, io devo rilanciare. No, mister, sto benissimo, te l'assicuro. Cioè, lì c'è troppo il benestare di Spalletti. Quindi è un'operazione chiaramente che per me va bene, va più che bene, così come servirebbe sicuramente un esterno destro, però
Vabbè, vediamo, sicuramente stanno cercando. Alessandro da Taormina mi chiede: bentornato Quintiliano, grazie, è un vero piacere risentirti, grazie. Ti faccio una domanda: preferiresti il rinnovo di McKennie o l'eventuale acquisto di Frattesi? Io dico il rinnovo di McKennie, tu Stefano?
È una domanda, è un rigore a porta vuota questo.
Per
È un
noi
rigore a
sì,
porta.
per come la pensiamo io
Cioè,
e te sì.
per me è più forte McKennie dei Frattesi, lo
Addirittura.
ripeto. Per me McKennie è più forte di Frattesi, cioè io no, io, perché McKennie ha la stessa capacità di inserimento di Frattesi con la differenza che è molto più duttile,
Fa
perché
sette
io a
ruoli,
Frattesi non gli ho mai
5.
visto fare il mediano di
È vero.
contenimento oppure il terzino destro o il terzino sinistro. McKennie è proprio, comunque sia, un giocatore polivalente che può giocare ovunque. Io, cioè, se posso rinnovare a McKennie, ma io Frattesi nemmeno ci penso a prenderlo.
Buonasera Quintiliano, Chiesa non lo riprenderei e Tonali a quelle cifre resti pure dov'è. Giusto comunque investire sui giovani profili italiani, ma ovviamente bisognerà essere bravi e fortunati nelle scelte. Grazie e un caro saluto Marco da Foligno. Grazie a te. Pierluigi da Casalpalocco, addirittura Stefano dice bentornato Quintiliano, discreti guaritore. In realtà io non sto male, quindi discreti sostituto, sì, ma non guaritore, grazie comunque. Bentornato amico mio Andrea da Mugnano, grazie a te Andrea. Poi c'è un tipo di messaggio non supportato, chissà, forse c'era qualche video. Vai Fede.
Ciao Quinti, sono Giacomo da Tax, mi sei mancato Quinti, spero tutto ok, tutto bene, sono
Grazie.
contento di risentirti. Un forte abbraccio. E poi Quinti, la cosa che mi preoccupa di più della conferenza stampa è che nessun giornalista ha fatto una domanda sulla partita, mercato,
Lo
singoli
so.
giocatori. Mi sembra che è come se la danno per scontata, ma non è così. Nella storia per noi Cagliari è stata sempre una partita
Difficile, è
veramente
vero, prognosa.
ostica,
Sì.
dove dal primo al 90esimo ti offendono, campo piccolo, tifosi vicino al campo, quindi dovremmo fare una grandissima partita di carattere. E speriamo che i giocatori e il mister, ma sicuramente lo sanno, concentrati, cattivi e vincere, fino alla fine.
Grazie Giacomo intanto per quello che mi hai detto, però ti dico questo, avendo seguito boh, 1.000 conferenze, sai qual è il discorso? Che è vero, siamo alla vigilia del match contro il Cagliari, non contro il Napoli per esempio, e siccome siamo sotto mercato e siccome sono dei nomi in ballo, prevale come criterio di selezione della notizia, diciamo così, prevale il mercato Stefano, è un po' così, non perché la diano per scontata la sfida contro il Cagliari, ci
Certo,
mancherebbe.
perché questi sono i 15 giorni in cui tutti
Sì.
quanti ti chiedono, no, poi alla fine io credo sempre che durante il mercato di gennaio sono veramente pochissimi i giocatori che sono arrivati, che hanno cambiato veramente gli equilibri di un campionato, di un torneo. Quindi io credo che l'importante sia continuare a fare risultato, perché la Juve inizia un ciclo veramente durissimo.
Sì, molto duro.
Cagliari, Benfica, Napoli, Monaco e poi dopo febbraio ancora
C'è la
Atalanta in
Roma di
Coppa
mezzo,
Italia,
l'Atalanta in Coppa Italia, la Roma,
l'Atalanta, l'Inter,
l'Inter, sì.
la Lazio, cioè, quindi senza considerare che ovviamente a febbraio si andrà a incastrare l'eventuale anche turno di playoff per la Champions League, no? Nel senso, cioè, noi ci auguriamo comunque di andare avanti, non di andare a casa in Champions
No,
League, e
no, non c'è
quindi,
dubbio questo.
visto che comunque sia le possibilità di entrare nelle prime otto sono molto, ce ne sono un po' di percentuale piccola vincendole entrambe, però sono veramente basse. L'ipotesi più grande è che la Juventus, come l'anno scorso, disputi il playoff per entrare agli ottavi, e quindi questo potenziale playoff si andrebbe ad inserire poi all'interno già di quel febbraio complicato, e
Lo so,
quindi.
però Stefano ci sta, perché comunque quando
No, no,
combatti su tutti i fronti alla fine
no, ma
ci sta.
ci sta. La cosa che mi fa un po' specie, allora, se io devo fare l'ottimista, ti dico, mamma mia, ho visto una bella Juve che secondo me può puntare veramente in alto. Se devo fare un po' il pessimista, ti dico, nonostante quello che ha fatto la Juve nell'ultimo periodo, praticamente la Juve è ancora quarta, a pari punti con la Roma, che ne ha già perse 7 in campionato. Sono
Sì, è
un'enormità.
vero, è vero.
7 partite su 20 sono un'enormità. La Roma perde una partita ogni 3. sono davvero un'enormità e noi siamo ancora a pari punti con la Roma, veramente questo è
lo so Stefano, però considera che Spalletti è arrivato dopo, perché nelle 11, pensa, nelle 11 giornate in cui ha diretto la squadra sarebbe secondo dietro all'Inter Spalletti,
sì, sì.
A 5 punti di più rispetto, ha fatto 5 punti più rispetto a Conte, per esempio. Siamo giunti però al break. Stefano, io non ho capito, stai con noi o ci saluti?
Sì, dai, dai,
ah, ok, sì, allora sì. Ci sentiamo tra poco, dai.
A tra poco.
Fuori di Juve.
Sai Stefano che questa sera c'è il match tra il Pisa e l'Atalanta. Stavo pensando, ma l'Atalanta ha tantissimissimissimissimi attaccanti.
Io penso che Lukman partirà da qui alla fine del mercato regionale.
Dici?
E andrà in Turchia.
Può darsi, sì, spiega, può darsi, sì,
non
sì.
Non si spiega l'innesso di Raspadori,
sì.
Così a brevissimo termine.
È vero.
L'Atalanta mi... in un potenziale momento di pessimismo mi spaventa, nel senso che
ma
secondo me
è molto dietro Stefano,
no
ma...
è molto dietro, però è quella che secondo me per assurdo, anche se è più dietro, secondo me l'Atalanta di Palladino è molto più pericolosa del Como di Fabregas, del Bologna, cioè è forse quella che l'unica che forse potrebbe rientrare. Ad oggi sembra proprio che ormai per la Champions sono quelle 5 che si giocheranno i 4.
Sì, 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 sono d'accordo con te.
L'Atalanta però sembra l'unica che forse potrebbe rientrare con Palladino. Però poi vediamo pure il percorso.
Io non
fare
credo.
Champions League.
Allora, domanda per Stefano Discreti da Enrico. Se la Juve avesse la possibilità di spendere 80 milioni e ti chiedesse un consiglio per un regista che però non sia Tonali, non gli sta proprio simpatico Tonali, cioè no, dice sarebbe troppo facile Tonali, quindi togliamo Tonali, dice mi dai un'alternativa, Enrico il Duca di Ruvo, Potenza. 80 milioni Stefano, non sono pochi.
Guarda, me la cavo con una scelta semplice, nel senso non so quindi il prezzo del cartellino perché vado direttamente, è solo una questione di ingaggio, e mi vado a prendere Goretzka in scadenza di contratto dal Bayern Monaco.
Dice che sarebbe ideale come regista?
Beh, sicuramente sì. L'ideale non lo so, sicuramente...
lui dice proprio regista, vabbè, comunque, insomma...
Sì, no, Goretzka è un ottimo regista.
No, un ottimo cacciatore, sicuro.
Per carità, se tu mi dici chi vorresti tu, è un altro discorso. Io ti direi, mi piacerebbe Valverde, mi piacerebbe... talmente da Rice dell'Arsenal,
lo so.
Costano tutti 100, quello, quell'altro.
Tanti soldi, vai.
Oppure
Fede.
Oppure tenterei, dimmi. Sgarbo c'ha la Roma all'Inter, visto che sembra che si riparla nuovamente che a fine stagione potrebbe andare via.
Ma forse vorrei tornare in patria, Stefano, anche lui, magari.
Sì, vabbè, per carità.
Magari.
Però io ripeto che il mio più grande rimpianto e non averci provato nemmeno per Gundogan quest'anno.
Si poteva fare, forse sì. Ciao Quintiliano, Paolo da Formia, prima di tutto bentornato, grazie Paolo, perché ci sei mancato, grazie. Poi quando si ricompone la coppia con Discreti io mi sfizio, c'è scritto una cosa è che io non sono d'accordo con il fatto che la Juve non può mirare a vincere lo scudetto. Vero che siamo a 7 punti ma mancano 18 gare, tra l'altro se facciamo la corsa sull'innominabile prima prendiamo il Milan e poi lo superiamo anche. Non lo so Stefano, tu che dici? Che sembrava più
io dico,
non lo so, boh.
Io dico guardiamoci bene prima di conquistare il posto in Champions League, poi dopo ci buttiamo in voli blindati.
Anche
perché
se
guardate,
scusami, ma Stefano pensavo che si finisse.
Perché guardate che adesso che riparte il campionato, cioè il torneo, quello di ogni 3 giorni tra campionato, Coppa Italia, Champions League, è un altro, si parla proprio di un altro campionato, ragazzi. Proprio un altro campionato, è un campionato a sé. Quello che abbiamo visto fino adesso è tutta un'altra cosa.
Hai ragione, vai Fede.
Renato da Genova.
Renato.
Ciao Quintiliano, innanzitutto bentornato.
Grazie.
In bocca al lupo per qualsiasi cosa.
Grazie mille.
Parlando di calcio, io ritengo che Spalletti, certo, dice che è soddisfatto così. Bisogna capire cosa vuole la società. Se la società si contenta di cercare di competere per entrare nelle prime quattro, va bene così. Se invece esige di entrare nelle prime quattro, serve qualcosa. Allora qualcosa sul mercato credo si debba fare. Un appello: potenziate le frequenze di Radio DAB, perché in Liguria Radio Bianconera non si riceve. Ciao, grazie.
Grazie, quest'ultimo è un messaggio per la regia, già sta provvedendo sicuramente Federico, ma sì, sono d'accordo con te, anche se credo che l'obiettivo ovviamente sia la qualificazione in Champions League, anche se siccome conosco Spalletti, nella sua testa ancora credo abbia diritto di cittadinanza la parola scudetto. Alfio da Sapri, caro Stefano,
no,
dice,
ma la Juve ce la deve avere la speranza.
Sì, sì, esatto, ma Spalletti io lo so che ci crede. Cioè no, ci crede, comunque, nel senso che è convinto che possa rientrare. Io su questo non ti firmo adesso.
7 punti dall'Inter, però poi ne hai anche 4 dal Milan, e che inizia un altro campionato il Milan, ragazzi. Ve lo dico perché il Milan inizia un altro campionato, perché il Milan è l'unica squadra che da qui alla fine, quante partite mancano?
Mancano 18, no? Il ritorno.
Il Milan ha 18 partite e basta. Cioè non è che dici il Milan avrà la Coppa Italia
o 19, Milan... scusami Stefano, sono 38 gare quindi 19 match, però ti posso dire, no, se il Milan 18, gioca 18,
20, abbiamo già di 20,
ah 20, 20 abbiamo fatto, ok, se il Milan
ne manca, il
se
Milan
gioca
ne manca
come ieri Stefano, secondo me ne vince poche, te lo dico,
ma guarda, invece ti posso dire una cosa, ieri sera il Milan ha dimostrato ancora una volta che
ma...
il portiere fa tantissimo, Maignan
ma non può andarti sempre bene Stefano,
e poi possiamo dire che il Milan, la vera fortuna del Milan forse è stata perdere la prima giornata, in modo che Allegri si è tra virgolette un po' arrabbiato chiedendo dei rinforzi, gli hanno preso Rabiora dopo McTominay, in questo momento è il centro della
Beh,
più forte,
sono d'accordo con te, è diventato anche un leader, è diventato
leader
proprio un leader, sì, sì, sì,
leader assoluto, trascinatore. Io credo che se il Milan giocando una partita alla volta, se recupera Pulisic e Leao, ormai l'abbiamo capito tanto Allegri, il gioco d'Allegri è questo. Magnan speriamo che para il più possibile e poi partiamo in contro e vediamo qualcosa.
Secondo
non
me
è la favorita Milan.
Insisto Stefano, favorita... per me se gioca come ieri al primo tempo ne perde diverse o ne vince poche, per me, poi per carità può cambiare anche il trend. Allora questo volevo chiederti Stefano, perché non l'abbiamo nominato con te. Buonasera DNG, bentornato Quintiliano, grazie. Alfonso ci dice 45 milioni per Mateta, se fosse vero sono troppi, quasi 29 anni Alfio da Sapri, che ne pensi Stefano?
Confermo, si è ipotizzato uno scambio, una richiesta del Crystal Palace di David, che ti posso dire una cosa, secondo me 2 settimane fa la Juve l'avrebbe preso anche in considerazione.
Sì, 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 forse. Oggi, adesso
oggi,
no.
Oggi non la prende più. Vero. Perché comunque sia, ipoteticamente sarebbe stata una mega plusvalenza, no? Tu mettevi a bilancio Mateta a 45, Davide che tu l'hai presa a 0 comunque come costo di cartellino, perché gli oneri accessori sono comunque... Non fanno parte, quindi sarebbe stata una plusvalenza in 6 mesi da 45 milioni, ti rimetteva il bilancio a posto. Quindi il Davide di 2 settimane fa, secondo me la Juve avrebbe pensato a questo scambio. Il Davide delle ultime 2 partite, secondo me, fa dire che la Juve invece vuole puntare su questo calciatore.
Allora Slip scrive: discreti non è un guaritore, è tutto. Va oltre Pierluigi, diciamo.
Abbiamo
così.
Questo fa... facevamo proprio ancora prima dell'asilo, andavamo all'asilo nido,
no? Immagino, vai Fede.
Ciao, Tom dalla Sardegna, e io invece credo che sia proprio questa la differenza tra le squadre che possono ambire a vincere lo scudetto,
cioè
sostanzialmente l'Inter, ma credo che anche il Napoli prima o poi rientrerà in corsa, e il Milan rimarrà più o meno stabile fino a fine campionato, e la Juventus, cioè che la Juventus fa 24 tiri contro il Lecce e porta a casa un punto. L'Inter gioca male, però si porta a casa i 3 punti. Il Milan gioca male, però si porta a casa i 3 punti. La Juventus, dei nuovi scudetti, ci sono stati anni in cui giocava male, vinceva di corto muso e si portava a casa gli scudetti. Purtroppo noi non abbiamo più quella forza mentale e quella rosa tale per cui bastava il minimo per ottenere il massimo. Ciao.
Grazie a te, un abbraccio, però per come la vedo io con la Juventus dei 9 scudetti, vabbè, a parte Conte, diciamo così, mettiamo i 5 anni di Allegri, era talmente più forte Stefano che gli bastava veramente fare un gol, dopodiché non rischiava nulla. Io me lo ricordo, tra l'altro divido anche quel periodo di Allegri. I primi tre anni sono stati anche esteticamente, diciamo così, apprezzabili, dopodiché invece si è limitato veramente a andare in vantaggio, difendere, ma non rischiava, non è che difendeva e rischiava, non rischiava nulla perché la Juventus era superiore in maniera clamorosa alle altre squadre. Vai Fede.
Ciao Quinti, Ale da Civitavecchia. Allora, vale, innanzitutto esprimo la mia vicinanza per qualunque cosa
grazie
abbia passato, spero che sia tutto a posto adesso. Poi un quesito, ma non ti sembra strano che tutte le volte che la Juve va su qualunque giocatore, che sia inglese o francese, c'è questa tarantella 40-20-10, 30-40-20-10, cioè se la Roma era andata a prendere Chiesa e rimanevano i 12 milioni, e sono sicuro di questa cosa, perché ricordatevi Vega, ricordatevi Colomani quest'estate, è stato scandaloso, non hanno voluto dare a noi per darlo in prestito, cioè, ricordatevi queste cose. Secondo me c'è un po' una direttiva dall'alto che a certi club gli sussurra nell'orecchio di cercarci di nuocerci il più possibile. Io mi auguro che questa dirigenza
non ceda,
non scenda a compromessi con questi giochini, non si faccia, diciamo, accecare dal fatto dell'essenzialità magari del giocatore Chiesa, e che vada avanti per la tua strada. E il progetto sta girando, e tanto arrivare quarti o arrivare secondi cambia veramente poco. L'importante è costruire una base per il prossimo anno,
cosa che credo stia facendo
fino alla fine.
Grazie Ale da Civitavecchia, però dall'alto io non credo a queste cose qui, però ho fatto anch'io il discorso, l'accostamento con Colomani che sembrava fatta, poi all'ultimo ha chiesto molto di più il Paris Saint Germain, giustamente secondo me, come lì gli ha detto di no.
Certo.
Il primo Allegri il primo Allegri, Stefano, scrive Marco, il primo Allegri aveva la difesa più forte al mondo, Marco, ma solo la difesa, Stefano.
Il primo Allegri non si scorda mai, no. Ma la Juve del terzo anno di Conte, la Juve dei primi due anni di Allegri era sicuramente più forte. Poi dopo è arrivata addirittura Cristiano Ronaldo, quindi la Juve ha avuto proprio un dominio totale in quegli anni. Poi che cosa aveva fatto la Juve? Cioè, Marotta era stato veramente scaltro, era stato veramente geniale, non solo aveva rinforzato la Juve, ma poi che cosa aveva fatto? La Juve si stava giocando i scudetti con la Roma, pam, gli va a levare Pjanic alla Roma. La Juve si stava giocando i scudetti col Napoli, pam, si prende Higuain dal Napoli. Cioè, non solo rinforzava la Juve, ma andava anche a indebolire le avversarie. Cioè, quella è stata veramente l'opera più grande di forza che è stata fatta in quegli anni da parte di Marotta. Poi con l'operazione Ronaldo è cambiato un po' tutto, come giustamente dicevi prima tu, Quintiliano. La Juve ha cominciato quasi a campare di rendita, come a dire: abbiamo Cristiano Ronaldo, tanto un buon
ma non solo davanti. Lui, Stefano, in generale tutta la Juve, tutta.
E quindi è cambiato un po' tutto, poi ci sono cominciati ad essere i malumori nella squadra, perché sì, vabbè, basta vince Scudetti, adesso ci vuole la Champions, basta vincere comunque, ma noi però vogliamo vincere giocando bene, vogliamo il calcio bene, invece oggi ci accontenteremo pure di vincere pure con quattro rimpalli.
Sì.
E questo è, purtroppo c'è sempre questa cosa qui.
Allora, la gente sta... volevo dire agli amici, Stefano, di stare attenti, perché se mandate un messaggio a noi e poi magari privato e se sbagliate numero lo mandate a noi, io non voglio essere, non voglio entrare nelle cose personali. Vai Fede.
Era sicuramente per Federico Rossi il messaggio.
Ciao Quinti, bentornato, Mimmo dalla Calabria.
Grazie Mimmo.
Io penso che domani la Juve deve innanzitutto sbloccare il risultato quasi subito, o perlomeno nei primi 20-25.
Come ha fatto con la Cremonese.
In modo che il Cagliari non abbia spazio, perché queste squadre, lo sappiamo, contro le cosiddette grandi, mettono tutto e qualcosa in più, per poter far capire che chiaramente possono battere e poi giocare in casa. Quindi Io ho più timore di queste partite che la partita con Napoli o la partita con l'Inter o qualsiasi altra. Di queste ho, diciamo, quel timore che le cose possano un po' rigenerare, perché se segnano loro poi alla fine è difficile ribaltare. Non è il Como che si apre, quindi il Milan ieri si era avuto
lo so,
diciamo, lo spazio per poter fare tre gol. Comunque, speriamo bene, forza Juve, e di nuovo bentornato fra noi.
Grazie a te, un abbraccio Mimmo. Allora, Paolo da Ferrara scrive: Mateta è una bestia, sarebbe perfetto, assomiglia fisicamente a Osimhen, altro che quella mezza figura di Openda. Vai Fede.
Buonasera Quintiliano, Alberto da Napoli. Ciao. Sapere, a livello, non so se tecnicamente è possibile, ma la Juve potrebbe fare un prestito secco di João Mauro con fino a giugno, proprio per diciamo accontentare il Celta Vigo, che se no deve andare a trovare un altro calciatore al posto di Minghezza.
Sì, lo può fare tecnicamente, però la Juventus vuole cedere João Mauro a titolo definitivo perché è fuori da qualsiasi progetto spallettiano. Vai Fede.
Ciao Quinti, bentornato. L'avevamo, Mimmo della Campania.
L'avevamo ascoltato Mimmo.
Buonasera Quintiliano, Alberto da Napoli. Vuoi sapere a livello...
è un Federico Rossi che già pensa alla bistecca, secondo me.
Vai.
Ciao Quintiliano, Mimmo da Boston.
Mimmo, ciao.
Volevo soltanto dirti che, come si dice qua da noi, welcome back my friend.
Grazie,
sono veramente felice di sentirti, siccome vi ascolto tutti i giorni. Devo dire che tutte e due fate una coppia bellissima.
Grazie.
Quindi I'm very happy you're back. Ciao.
Grazie mille, ci fa molto molto piacere, immagino anche.
Però io tifo Los Angeles.
Allora non sai più.
Io tifo Lakers.
Vai, qualche altro messaggino, Fede, che ancora ne abbiamo alcuni, dai.
Marco da Imola. Il fratello Gobbo da Tenerife, Daniel, ha pienamente ragione. Quello che sostengo io da una vita, è inutile fare paragoni con quello che eravamo, con quello che abbiamo.
Io lo dico da tempo.
Abbiamo
sì.
Questi ragazzi, con questi ragazzi dobbiamo ricostruire. Basta fare dei paragoni. Cioè, pianin pianino ritorniamo e stiamo ritornando. Marco da Imola.
Marco, col me sfondi una porta aperta. Vai Fede.
Ciao ragazzi, Gabriele di Prai.
Gabriele.
Sul discorso 80 milioni per Tonali, io piuttosto che Tonali vado dritto su Camavinga, e forse lo compro anche a meno di 80, se perché fa panchina nel Real Madrid, non lo so, e secondo me è anche più forte di Tonali, più esperienza, nazionale francese, sa vincere, non lo so. Ciao,
grazie. Vai Fede.
Buonasera, buonasera, bentornato zio Quinti. Un saluto ai suoi iscritti. Sono d'accordo con lui. Io starei molto attento all'Atalanta. Molto, molto, molto attento. Una squadra senza problemi psicologici, senza niente, potrebbe veramente impensierire. Chi secondo me uscirà dal giro, per me è la Roma. Stiamo attenti all'Atalanta. E per domani sera speriamo bene, perché il Cagliari è pericolosissimo, campo brutto. Abbiamo sempre sofferto, ma speriamo bene. Forza di vivere fino alla fine e vi saluto.
Grazie, sì, non è semplice, bisogna stare sempre molto attenti, rispettare tutti, però insisto, la Juventus deve dare continuità, e perché se non vincesse a Cagliari, io non dico che vanificherebbe tutto, però sarebbe una frenata brusca, imprevista, secondo me anche imprevedibile, no Stefano? Abbiamo un altro vocale, vai.
Sì, detto ciò, per me la Roma resterà fino alla fine invece.
È possibile, come no?
Anche perché l'altra sera, tra l'altro, giusto per chiudere, ha esordito e segnato Arena, che come ricorderai bene
ho scritto Fratini, subito a Michele,
che è segnalato da Michele Fratini, sì. Ragazzi, Michele,
che l'ha segnalato alla Roma lui, eh?
Sì, no,
in realtà mi ha detto che l'aveva segnalato anche alla Juventus,
sì.
Poi l'ha preso la Roma,
peccato.
Buonasera Quinti, bentornato. Giuseppe Civitavecchia.
Grazie.
Volevo dire che da volte uno va a vedere in giro e spende tanti soldi, ma ad esempio nella Juventus c'è Genoa, c'è un centrocampista Ofoso molto forte, lo venderemo a due soldi come abbiamo sempre fatto, grazie, buonasera a tutti.
Non ho capito nulla, Stefano, hai capito tu?
Ha detto che invece di andare a cercare dei giocatori fuori, pagando magari, ci sono alcuni nella Next Gen come che prete, dice che qual è l'unica funzione, che poi li rivenderemo a poco prezzo nei prossimi anni per fare due consulenze, quando invece possono essere utili.
Non lo so, ragazzi, io francamente non so chi possa essere adesso all'altezza della Juventus. Marco mi scrive: scusa, mi ho sbagliato chat. Non ti preoccupare, Marco, è per te, a me non dà nessun fastidio, su questo non c'è dubbio. Stefano, prima di salutarci, insomma, una chiosa, abbiamo parlato tanto giustamente di mercato, però per domani?
Domani, come giustamente ha detto oggi Spalletti in conferenza, è una partita di Champions.
Bravo, fatto bene dirlo.
Di Champions, sì. È una partita da dentro fuori, nel senso che il pareggio servirebbe veramente ben poco, perché dopo c'è il rischio, perché che cosa si crea quando si crea un momento di forma importante, di vittorie, di cose, che tu a un certo punto la gente comincia a dire: quanti punti abbiamo recuperato? Il Napoli è solo un punto, l'Inter a 7, invece se tu pareggi, per assurdo, poi le altre vincono, perché tendenzialmente questa settimana, un po' vedendo le altre partite, comunque sia, l'Inter ha la partita in casa contro il Lecce, Napoli è in casa contro il Sassuolo, il Milan ha la partita in casa con il Lecce, quindi tendenzialmente il Napoli, il Napoli dell'ultimo periodo non puoi fare pronostici, perché praticamente sta pareggiando tutte, non lo so, però il Milan ha la partita in casa con Lecce e in teoria potresti perdere punti, ma anche qui ti dico, il Milan ha vinto quasi tutti gli scontri diretti, il Milan ha vinto e pareggiato, ma ha perso i punti quasi tutti con le squadre che lottano per non retrocedere o con le neopromosse, quindi anche qui ti posso dire Milan-Lecce, io non mi giocherei l'uno così sicuro. Quindi, però, che cosa succede? Che se dopo tu prendi un pareggio, quelle di vincolo, dopo tu dici: ah, il Milan adesso sta a 6 punti, quindi ti ha ristaccato anche moralmente, mentalmente è una botta. Quindi è fondamentale vincere, perché poi inizia veramente un ciclo clamoroso. La Juve inizia un ciclo clamoroso: c'è Champions, Napoli, Atalanta, Coppa Italia, Roma, Lazio, Inter, Como, tutto in breve tempo.
Non ce n'è una, ragazzi, semplice, diciamo così. In campionato non ce n'è una semplice. In Coppa magari, no?
In Coppa vai a giocare in Coppa Italia a Bergamo, e poi se hai il playoff di Champions League è capace pure che ti...
C'è Mourinho, nel Benfica c'è Mourinho.
No, ma io dico...
Ah, se passi, se vai, ti qualifichi ai playoff.
Ti becchi pure un Barcellona, una cosa...
il rischio c'è.
Il rischio di entrare in una questione, e ti ripeto, tu dici il Milan, se già, io ti dico il Milan da oggi, cioè a 18 partite da qui alla fine, che si può organizzare settimanalmente, proprio fai allenamenti specifici, tanto c'hanno solo quello, come il Napoli l'anno scorso, che non era la più forte, ma ha sfruttato il fatto di essere senza coppe.
Esatto, e poi a un certo punto l'ha mezzo perso anche l'Inter, anche se ha meritato alla fine, secondo me, il Napoli. Prima di salutarci, Stefano, c'è un messaggio di natura gastronomica che ovviamente non leggiamo. Allora, siamo giunti al termine, caro Stefano.
Poteva essere interessante, magari dove pensare a cosa cucinare, poteva essere interessante. Vabbè.
Senti, noi, Stefano, se tutto insomma va bene, dovremmo vederci martedì.
Va bene.
Ti saluto, buona partita per domani, grazie a Federico Rossi e grazie ovviamente a tutti voi, amici, siete stati tantissimi, grazie mille anche per la questione personale, grazie.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.